7. Spiegazione di testi controversi.
Luca 16:19-31. In questa parabola o racconto allegorico, Gesù narra di un povero, Lazzaro, e di un ricco egoista che, dopo la morte, vanno a finire. Il primo nel seno di Abramo e il secondo nel soggiorno dei morti fra i tormenti del fuoco.
I due luoghi sono separati da un abisso, una voragine che impedisce il passaggio, ma ci si può vedere da un luogo all'altro, tanto è vero che il ricco e Abramo si parlano.
La dottrina biblica sullo stato dei morti ci aiuta a comprendere che questo racconto è un aneddoto, o meglio, una favola che Gesù utilizzò per illustrare un messaggio che non era certo quello della vita oltre questa esistenza. La scena che narra Gesù è ovviamente allegorica, poiché non è mai esistito nessun povero pieno di ulcere che sta sotto la tavola del ricco che banchetta, in attesa delle briciole,
mentre i cani gli leccano le ferite. Inoltre, solo in una favola, il paradiso è separato dall'inferno da una voragine che non impedisce ai perduti e ai salvati di guardarsi reciprocamente.
Dal contesto si comprende che l'obiettivo di Gesù non era quello di insegnare lo stato dell'uomo dopo la morte, bensì il fatto che ognuno determina il suo destino eterno mentre è in vita,
poiché dopo è troppo tardi.
La salvezza eterna si sceglie quando si è in vita e che queste scelte sono guidate dalla parola di Dio fino alla salvezza.
Luca 23:42-43. Questo testo viene generalmente usato per provare che l'anima del defunto va in paradiso o all'inferno al momento della morte,
dato che Gesù dice al ladrone che quel giorno sarebbe stato in paradiso insieme a lui.
Ma è proprio questo il significato delle parole di Gesù?
Analizzando il testo attentamente, si scopre che le cose non sono come sembrano. Il giorno in cui Gesù risorge, domenica, apparve a Maria Maddalena, alla quale disse: «Non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vada ai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro», Giovanni 20:17.
Gesù aveva parlato al ladrone sulla croce il venerdì. La domenica mattina aveva detto a Maria Maddalena di non essere ancora salito al Padre. Come poteva quindi essere stato in paradiso insieme al ladrone fin dal venerdì della sua morte? È evidente che né Gesù né il ladrone siano andati in paradiso quel venerdì.
Gesù stesso aveva detto e profetato parlando della sua morte. Infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra, Matteo 12:40. Ritornando alla frase di Gesù al ladrone sulla croce, nei più antichi manoscritti in greco del Nuovo Testamento non c'era punteggiatura. Questa fu introdotta dai traduttori. Gesù, in realtà, aveva detto al ladrone sulla croce: «In verità ti dico oggi, tu sarai con me in paradiso», V43. La parola oggi non si riferisce al giorno in cui sarebbe andato in paradiso insieme al ladrone, ma al giorno in cui Gesù stava pronunciando quella promessa. Prima Pietro 3:18-20.
Questo passaggio viene da alcuni interpretato in questo modo: Gesù alla sua morte scese nello spirito all'inferno a predicare alle anime perdute, gli spiriti in carcere. È perciò usato come prova che l'anima sia immortale.
In realtà Pietro intendeva parlare di quello che successe ai giorni di Noè, V20. Gesù, nello spirito, predicò ai giorni di Noè, prima del diluvio, e l'Eterno disse: «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni saranno quindi 120 anni, Genesi 6:3. Lo Spirito Santo usò Noè per predicare il messaggio che Gesù aveva per il mondo di allora.
Chi sono gli spiriti in carcere?
Gesù attribuì a se stesso questa profezia del libro di Isaia: «Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili.
Mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri», Isaia 61:1.
Il Messia sarebbe venuto a liberare i prigionieri dal carcere, cioè le persone prigioniere dei loro peccati, legate da catene spirituali. Non si tratta quindi delle anime dei perduti all'inferno.
Seconda Corinzi 5:1-8.
La frase «abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore», versetto 8, viene erroneamente usata quale prova del fatto che alla morte i salvati vanno subito in cielo.
Alla presenza del Signore, ci sono 3 diverse condizioni dell'uomo descritte in questo passaggio: abitazione terrena o tenda, è il corpo terreno. Anche Pietro si riferisce al suo corpo come a una tenda.
«Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me lo ha anche dichiarato il Signor nostro Gesù Cristo.
Ma farò di tutto affinché, anche dopo la mia dipartita, voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Seconda Pietro 1:13-15.
Abitazione celeste rappresenta il corpo glorificato che sarà dato ai salvati al ritorno di Gesù. Nudità rappresenta la morte. Paolo dice di non preoccuparsi di cosa gli accada al corpo perché riceverà un corpo nuovo. Paolo avrebbe voluto ricevere un corpo glorificato senza passare attraverso la morte. Noi, infatti, che siamo in questa tenda, corpo terreno, gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, morire, ma rivestiti, ricevere un corpo glorioso, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. V4.
Mentre siamo sulla terra non possiamo essere fisicamente insieme al Signore, e sappiamo che, mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore. V6.
Paolo semplicemente esprime il suo desiderio di essere insieme al Signore.
E questo sarebbe avvenuto al suo ritorno, sia che Paolo fosse rimasto vivo fino a quel giorno, sia che fosse morto e risuscitato nell'ultimo giorno. Apocalisse 6:9-11. Questo testo è usato per mostrare che le anime dei salvati sono già in cielo, perché si rivolgono a Dio chiedendo giustizia per il loro sangue.
Si tratta evidentemente di martiri.
In Genesi 4 troviamo la storia di Caino che uccide suo fratello Abele per una questione legata alla fede di quest'ultimo. Abele fu il primo martire.
Dopo che Caino uccise Abele, Dio parlò a Caino: che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Genesi 4:10.
Il sangue di Abele non parlava veramente. Questa immagine letteraria è chiamata personificazione. Il senso di questa espressione è che il sangue innocente di Abele chiedeva giustizia. Allo stesso modo, in Apocalisse 6, il sangue dei martiri esige giustizia.
Dio risponde loro di riposare ancora un po', ovviamente intendendo nel sonno della morte, perché il loro numero non era ancora completo, ma questo dialogo è simbolico e non reale. Dio sta profetando attraverso Giovanni che sono molti i martiri che daranno la loro vita per l'Evangelo. E comunque è interessante notare che anche in questo passaggio la Bibbia insegna che la morte è un sonno.
Prima Samuele 28:3-15.
Se i morti dormono, come mai il testo dice che Samuele, che era già morto, comunicò con Saul? Saul doveva affrontare i Filistei in battaglia. Aveva consultato Dio senza ricevere risposta, perché Dio lo aveva già rigettato a causa della sua disubbidienza. Saul desiderava avere la guida di Dio attraverso il profeta Samuele e decise di consultare una medium. Nella Bibbia troviamo un'esplicita condanna contro la divinazione, la magia, la stregoneria, lo spiritismo, Deuteronomio 18:10-15, e anche l'astrologia, Isaia 47:13-14.
Saul chiese alla medium di far risalire Samuele dai morti. La donna rispose: vedo un essere sovrumano che sale dalla terra. V13.
La parola ebraica tradotta con l'espressione essere sovrumano è Elohim, che significa dei. Quello che la medium vide non era certo Samuele, ma un demone che ne prese le sembianze. Saul pensò di aver visto il profeta Samuele, ma in realtà stava parlando con un demone.
I morti non possono comunicare con i viventi perché non sono coscienti, e ogni apparizione o evocazione di un morto è molto pericolosa, perché si tratta di un demone, un angelo caduto. La Bibbia insegna che Satana stesso si trasforma in angelo di luce, Seconda Corinzi 11:14.
Inoltre, nella Bibbia troviamo delle eccezioni come Mosè, Elia ed Enoch, ma è doveroso precisare che queste persone non sono anime disincarnate, ma esseri che hanno già un corpo spirituale, glorioso. Mosè ed Elia compaiono con Gesù sul monte della trasfigurazione Matteo 17:1-3. Enoch rapito in cielo Genesi 5:24-11:5.
Elia rapito in cielo Seconda Re 2:1-12.